10 giorni all'inizio del ritiro e diversi nodi da sciogliere in vista della prossima stagione. Ne parliamo adesso a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti. Cuffie in testa. Microfoni accesi. Via!
Buonasera, buonasera a tutti e bentornati a Marte Sport Live. Tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 come di consueto in vostra compagnia per parlare di Napoli, di calciomercato. Potete mandarci tutte quante le vostre domande, le vostre osservazioni al numero 339-666-9990. Chi vi parla è Emanuela Castelli, ma saluto subito in regia Vincenzo Russo. Grazie per il supporto come sempre. Ci sono tantissimi argomenti di cui parlare, ovviamente quasi tutti inerenti il calciomercato, perché mancano 15 giorni all'inizio del ritiro, quindi all'inizio ufficiale della nuova stagione con questo ampio e ricchissimo pre-season prima di Maro e poi a Castel di Sangro. Ne parliamo con Pasquale Tina, inviato per Radio Marte a Castel Volturno e firma della Repubblica. Ciao Pasquale, bentornato.
Ciao Emanuela, buonasera.
Allora Pasquale, tantissimi nodi da sciogliere, lo dicevamo, i primi due, forse quelli che tengono più banco in queste ore, sono quelli relativi ad Osimhen e a Giuntoli. Dici un po' le ultime.
Sì, per quanto riguarda Giuntoli si sta parlando, cioè veramente si Giuntoli stanno lavorando a questa, diciamo, uscita di Giuntoli da ufficiale dal Napoli. Qualcuno pensava che il termine di venerdì fosse perentorio, io credo che non lo sia, nel senso che è vero che il 30 è la fine della stagione, dal 1 luglio comincia una nuova, no? In maniera, per quanto riguarda i contratti dei tesserati, però insomma, se Giuntoli dovesse essere liberato d'inizio luglio, insomma, con la deroga potrebbe tranquillamente andare alla Juve, quindi non è detto che in questi due giorni ci sia, insomma, la risoluzione del contratto. I due stanno lavorando, quindi vedremo. Io penso che non ci saranno, insomma, colpi di scena, cioè nel senso che poi alla fine giunto di andare via dal Napoli, sulla tempistica aspetterei un attimo, ma al di là, insomma, poi della questione formale, dal punto di vista sostanziale cambierebbe poco.
Non sono previsti nuovi ingressi in caso di ufficializzazione dell'addio di Giuntoli, come pare appunto evidente che accadrà. Dovrebbero vedersela Mantovani, Micheli, insomma Sinicropi, quindi tutto lo staff di cui attualmente dispone il Napoli.
Sì, sono curioso di capire cosa accadrà con Pompilio, no? Che è il braccio destro di Giuntoli, è sotto contratto anche lui con il Napoli fino al 2024, però lui non dovrebbe seguire Giuntoli alla Juve, quindi vedremo se magari farà parte del gruppo di lavoro del Napoli della prossima stagione. Il gruppo di lavoro, come dicevi tu, sta già chiaramente valutando le situazioni della nuova stagione. Il mercato del Napoli sarà condizionato da eventuali cessioni, questo è il leitmotiv del mercato. Se parte qualcuno viene sostituito, quindi penso che la priorità possa diventare il difensore, qualora il Bayern Monaco pagasse, come sembra, la clausola di Kim. A quel punto credo che un difensore potrebbe essere prevalente, e poi bisognerà aspettare ancora un po' per capire la situazione di Osimhen, che chiaramente è quella che poi può condizionare tutto il mercato del Napoli.
Sì, infatti, proprio il nodo Osimhen è di questo che volevo parlare con te. Ci stanno arrivando tantissime domande proprio su Osimhen. Dice le ultime: si sa che il prezzo fissato da De Laurentiis è giustamente altissimo, considerando anche le altre cessioni che sono venute nelle scorse ore. Ad esempio ci riferiamo al prezzo di Tonali, no? Che ha fatto molto discutere, quindi 180-150 milioni. Secondo te come si risolverà questa faccenda?
Guarda, io penso che fissare un prezzo così alto, no? Perché 150 addirittura potrebbero non bastare, significa voler, secondo me, da un lato definire il giocatore incedibile. È chiaro che però c'è un rovescio della medaglia, no? Nel senso che poi devi trovare l'accordo per il rinnovo contrattuale, che sia magari con la formula Cavani. Io ricordo quando Cavani rinnovò, di fatto fece un anno, poi c'era un prezzo fissato per l'anno successivo, la famosa clausola, e lui andò al Paris Saint-Germain per 63 milioni di euro. Quindi io credo che questa possa essere una strada, fermo restando che un pochino di tempo ancora c'è, perché a Di Maro mancano un paio di settimane. Secondo me, se il Paris Saint-Germain perde Mbappé, allora davvero può infiammare il mercato degli attaccanti, perché poi qualcosa dovrebbe fare. Io dico soltanto che se Napoli dovesse vendere Osimhen a più di 150 milioni di euro, diventerebbe uno dei tre trasferimenti più cari della storia del calcio. Quindi è normale che poi tu si debba riflettere, fermo restando che lo sappiamo, insomma, perdere Osimhen sarebbe comunque un minus per il Napoli, perché parliamo, insomma, del giocatore che è stato forse il fattore determinante dello scudetto, ha segnato 31 gol, è stato il capocannoniere della Serie A con 26 reti, però è chiaro che si debbano fare delle valutazioni. Però più di 150 milioni sono tanti soldi, al momento al Napoli queste offerte non sono ancora arrivate, quindi aspettiamo ancora un pochino per capire se accadrà qualcosa. Io dico che se Osimhen alla fine dovesse restare, devi poi necessariamente arrivare ad un accordo per un rinnovo contrattuale, perché alla fine poi se no rischi di arrivare ad un anno dalla scadenza e quindi perdi forza in un'eventuale trattativa con un'altra squadra. Quindi credo che debba il Napoli cercare, insomma, l'intesa con Osimhen, almeno, insomma, per allungare almeno di un anno il contratto, che l'avente sta parlando di due anni, e quindi è chiaro che se valgo più di 150 milioni l'ingaggio deve essere più o meno parametrato a quella che è la valutazione.
È chiaro, se tra l'altro per Osimhen c'è più di qualche dubbio che possa partire, cioè non è così scontato come sottolineavi giustamente tu, chi invece dovrebbe partire, l'abbiamo ricordato poco fa, è proprio Kim. Ti giro una domanda di Enrico che dice De Laurentiis ha sempre ragione, lo ammetto, ma far andare via Kim, giovane, bravo, educato calcisticamente, non è una follia? Ma ha una clausola, prego, a te Tina.
Sì, è chiaro che se parliamo soltanto a livello calcistico non bisognerebbe perdere Kim, perché Kim è stato il miglior difensore della Serie A, non ha fatto assolutamente rimpiangere Kalilu Koulibaly, che è un giocatore che a Napoli ha fatto la storia. Sì. Però, come dicevi tu, c'è questa clausola rescissoria tra l'altro voluta dall'entourage di Kim l'anno scorso, quando firmò il contratto, quando accettò l'offerta del Napoli. Io, da me, da quello che risulta, il Napoli ha anche provato qualche mese fa, insomma, a toglierla questa clausola rescissoria, proponendo un rinnovo del contratto, perché è evidente che se queste valutazioni le facciamo noi, che siano poi le stesse anche dello staff del Napoli, dei quadri dirigenziali, del presidente, dell'allenatore, perché Kim ha disputato obiettivamente una stagione straordinaria. Però poi bisogna fare i conti con la volontà del calciatore, con la volontà dell'entourage che ha fissato questa clausola rescissoria, e ci puoi fare poco se non accetta un nuovo, diciamo, di discutere il contratto con Kim. Di fatto il rinnovo non se ne è mai parlato, perché hanno preso subito in considerazione la possibilità di andare a giocare in una delle top d'Europa.
Kim un po' come Giulio Cesare, no? Veni, vidi, vici, insomma, quindi è arrivato a Napoli in un anno, ha riportato lo scudetto, ha contribuito tra l'altro in maniera veramente molto importante allo scudetto, dopo 33 anni, che mancava da 33 anni al capoluogo, diciamo, campano, e va via. Insomma, l'intenzione in questo caso dell'entourage e del calciatore era piuttosto chiara, dal momento che non ha voluto rimuovere la clausola. Poi ci saranno tanti movimenti di cui parleremo di calciomercato, che riguarderanno ovviamente il centrocampo, altro reparto molto attenzionato in questo momento, perché si profila eventualmente uno scambio, oggi leggevo su vari quotidiani, Demme e Toussaint. Che cosa ne sai da questo punto di vista?
Guarda, Toussaint è un giocatore che Garcia conosce per quello avuto a Lione, non è reduce però da una grande stagione, perché l'Hertha Berlino è andata male quest'anno in Bundesliga, e l'Hertha Berlino vorrebbe Demme, che è uno dei giocatori del Napoli in uscita, perché ha contratto anche fino al 2024. È chiaro che secondo me la formula Demme allerta Berlino più soldi per Toussaint, secondo me non andrà in porto, insomma non credo che il Napoli voglia investire tanti soldi per un giocatore che non sarebbe chiaramente un'alternativa allo Bot, che è un giocatore forte fisicamente, forse più un'alternativa da Anguissa, forse più adatto ad un centrocampo a due. Al momento non mi sembra questa pista così calda, onestamente, però il centrocampo è un tema giusto che tu hai sollevato, perché Demme dovrebbe andare via, quindi si sta cercando una sistemazione, anche perché Demme è sotto contratto, Ndombele finisce il prestito,
esatto.
E quindi se sono queste due le partenze, cioè se Zielinski resta devi prendere comunque delle alternative comunque importanti, perché Lobotka è un giocatore che quest'anno è stato anche baciato dalla fortuna, non ha avuto diciamo problemi muscolari. La stagione precedente, se non mi sbaglio, ne aveva avuti tre.
Sì.
Anguissa è un giocatore che avrà la Coppa d'Africa a gennaio, quindi rischi di perderlo un mese, quindi devi lavorare bene sulle alternative. Se poi dovesse andare via anche Zielinski, è chiaro che ci sarebbe addirittura una rivoluzione proprio del reparto, perché dovresti prenderne tre di centrocampisti. Quindi vediamo insomma cosa accade per quanto riguarda questo reparto, e come dicevi tu, se non va via poi Osimhen, è il reparto su cui poi il Napoli dovrà concentrarsi, sì, per quanto riguarda il mercato del prossimo campionato.
Tra l'altro Toussaint, per ricordare un po' i numeri, le statistiche, 33 partite in Bundesliga, 5 reti, 3 assist, quindi insomma il suo apporto l'ha dato, certo non forse nella maniera decisiva in cui l'aveva dato nelle passate stagioni, però insomma un contributo importante c'è stato. Pasquale, io ti saluto perché ci corre dietro il treno della pubblicità e oggi con il traffico non vado d'accordo, però volevo chiederti, mai preparato e buttato giù l'inno neomelodico per il ritiro del Napoli a Di Maro?
Assolutamente no, anche perché non sarò a Di Maro, quindi non ne vedo.
Vabbè,
chiedo
ma
a Gifuni, chiedo
in onore
Gifuni.
Di Gifuni, scusa.
No, chiedilo a lui.
No, ma lui mi chiedeva di chiederti, cioè sono sicura, in realtà non mi ha detto nulla, però sono sicura che anche lui sia permeato da questa curiosità, devo
ma
dire.
Ma Gifuni è un bravo cantante e compositore, quindi sicuramente farà bene anche senza il mio apporto, che poi di solito è sempre nulla.
È decisivo.
Non me ne intendo.
Sei un modesto, va benissimo. Pasquale, grazie,
ciao,
ti ringrazio per essere stato. Noi ti leggiamo sulla Repubblica. Noi voliamo in pubblicità, siamo leggermente in ritardo, ma non tantissimo. Pubblicità, ma voi restate con noi, scriveteci al 339-666-9990. Tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20 e 21 di mercoledì 28 giugno, siamo oramai a 2 settimane, 15 giorni per l'esattezza, dell'inizio della stagione, con il lungo ritiro prima di Maro, poi a Castel di Sangro. Tanti gli argomenti di cui parlare, chi vi parla, Emanuela Castelli in regia, ringrazio e saluto Vincenzo Russo, ma al telefono stiamo per contattare qualcuno che la storia del Napoli l'ha scritta più riprese come calciatore, che ci saprà sicuramente fornire delle indicazioni importanti anche dal punto di vista del calciomercato, della costruzione di questa squadra che vedremo appunto nella prossima stagione. Diamo il benvenuto a Gianni Improta. Direttore, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, direttore, io sono curiosissima di conoscere il suo parere sull'eventuale addio di Osimhen e soprattutto su quanto potrebbe incidere la cessione di Osimhen.
Beh, guarda, per quanto mi riguarda, la prossima stagione che si appresta ad iniziare fra non molto, il calcio Napoli sarà condizionata dalla presenza o meno di Osimhen. Quindi io penso che una sua cessione creerebbe non pochi problemi, perché Osimhen da me, ma non solo da me, da tutti gli addetti ai lavori, è considerato un attaccante completo, che non è, è solo il semplice attaccante che ti butta la palla dentro, ma lui ti dà tante soluzioni a livello tattico. Ad esempio, se il la squadra vuole chiudersi per ripartire, basta buttare palla avanti e lui ti va a recuperare anche palle sporche. È in fase difensiva, sui primi pali, sia sulle punizioni laterali che sui calci d'angoli, è il primo difensore. Diciamo che è diventato anche assist man perché il piede si è addolcito grazie ai 2 anni di lezioni che gli ha fatto Spalletti, che ai noi non c'è più, ma questo è un altro argomento. E quindi perdere Osimhen significa perdere tanto. Io mi auguro che ciò non accada, perché al di là che può portare all'interno delle casse societarie ossigeno incredibile, ma non poi dobbiamo lamentarci se bisogna aspettare ancora un po', pazientare, perché il nuovo arrivato, perché ci vuole uno poi che andrebbe a sostituirlo, si deve ambientare, e quindi ovviamente inizierebbero diciamo le polemiche e quant'altro. Fossi al presidente, il mio consiglio di non cederlo, tanto o lo cede ora o fra 1 anno o 2 Osimhen manterrà sempre la stessa quotazione.
Questa è un'indicazione importante. A proposito dei suoi possibili sostituti, si parla tanto di David, 23 anni, canadese del Lille, 37 partite, 24 gol e 2 assist in stagione, e di Højlund, 20 anni, danese chiaramente dell'Atalanta, insomma in 32 partite 9 gol, 4 assist. Lei che cosa pensa di questi due profili e quale pensa che sia più indicato per il Napoli, eventualmente Osimhen dovesse andare via?
Sì, intanto sono due profili molto interessanti, sono profili giovani, quelli che piacciono al presidente, ma è giusto che sia così, non devono piacere solo al presidente, ma bisognerebbe anche cambiare un po' di mentalità nel calcio italiano, un po' tutte le società bisogna che si buttino un po' di più sui giovani. Io per caratteristiche onestamente tecniche e tattiche preferirei Højlund dell'Atalanta. L'ho visto all'opera, ben messo fisicamente, tecnicamente dico che è ancora più forte di Osimhen, però ecco, questi sono discorsi che ovviamente bisognerebbe poi rivisitare e rivalutare se dovessero accadere queste sostituzioni. Ripeto, io esorto il presidente a non cedere Osimhen.
Raccogliamo questo suo invito e lo condividiamo calorosamente, almeno io personalmente. Invece chi dovrà senz'altro partire, insomma, l'annuncio può essere dato anche tra 48 ore, perché dal 1 al 15 luglio è possibile esercitare la clausola, è Kim. Si parla tanto di Itakura e De Laurentiis aveva parlato di un profilo di un giapponese, potrebbe essere lui candidato per vestire la maglia azzurra?
Beh, indubbiamente lo scouting del Napoli ha dimostrato di sapersi fare nell'andare a scovare calciatori ai più sconosciuti, quindi io penso che tutto quello che arriverà di nuovo all'interno dell'organico della squadra, certamente sono calciatori monitorati e certamente calciatori di spessore, quindi qualsiasi nome si farà, sappiamo che è farina del sacco di un lavoro fatto molto bene da anni da chi lavora con lo scouting, che erano anche diciamo alle dipendenze tra virgolette di Giuntoli. Piuttosto è normale che il presidente sembra che abbia preso un po' tutte le redini, no? Se così vogliamo dire, in mano di tante situazioni, però il presidente deve sapere che è vero che lo scouting lavora bene e quant'altro, però i buoni rapporti fanno parte anche del lavoro che un direttore come Giuntoli ha saputo fare, quindi ci vuole l'una e l'altra cosa, di non sottovalutare questo aspetto, perché magari pensi di arrivare su un profilo e poi magari non riesci a prenderlo e ti domandi il perché. Il perché è detto fatto, i rapporti tra direttori sportivi e tra agenti sono quelli che poi ti fanno arrivare alla conclusione di un affare.
E infatti, proprio a proposito di questo, direttore, ci arrivano diversi messaggi al 339-666-9990. Intanto vi invito a continuare a scriverci in modo tale da girare le domande ai nostri ospiti. Ci chiedono proprio questo: ma com'è possibile non rimpiazzare Giuntoli se andrà via? E davvero si può fare a meno della figura del direttore sportivo, anche se con uno staff importante come quello del Napoli?
Ma neanche a farlo apposta siamo entrati con questa domanda in quelle cose che avevo appena accennato. No, non è possibile. Dai, il Napoli deve darsi un nome importante anche per quanto riguarda il direttore sportivo, però io penso e vedo che il presidente sia orientato in maniera diversa. E un'altra cosa voglio dire, caro Presidente, per l'amor del cielo, tanti complimenti, però andiamo dietro ai detti di una volta che non si sbagliano male, mai. Non tutte le ciambelle nascono con il buco. Attenzione, attenzione, andiamoci cauti, perché se si sbaglia una mossa si magnifica un lavoro bellissimo fatto da tutti e che mi auspicavo poteva avere un seguito con tutti gli artefici, ma così non è. E speriamo che invece tutto quello che dice il Presidente si possa verificare. L'anno scorso disse che tentavano di vincere lo scudetto e quest'anno ha detto che tentano di andare in finale.
Sì.
Glielo auguro di cuore, nel vero senso della parola.
Sì, e poi trovandoci là magari la vinciamo, che facciamo come altre squadre?
Quello poi è sottinteso, quello è fuori dubbio.
Ora, al di là dell'ironia, la ringraziamo, direttore Improta, per essere stato con noi.
Ci mancherebbe, ringrazio voi e buon lavoro.
Grazie a lei, buona serata. Noi vogliamo in pubblicità, però voi restate con noi perché abbiamo davvero tanti argomenti ancora di cui parlare. Ovviamente il Napoli, il calciomercato, raccogliamo le vostre domande al numero 339-666-9990. Se volete intervenire in diretta, il numero è sempre lo stesso, 0816-36363. Ma parleremo anche di come sta cambiando la geopolitica del calcio mondiale con l'avanzata economica dell'Arabia Saudita. A tra pochissimo.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Le 20:32, siamo di nuovo qui in diretta su Radio Marte con Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Chi vi parla? Come sempre Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo, ma è il momento di parlare un po' del calcio in generale, di come sta cambiando l'assetto geopolitico dello stesso con l'avanzata dell'Arabia Saudita e non solo. Lo facciamo con uno dei più importanti, dei più esperti analisti finanziari, quello del Corriere della Sera, Alessandro Giudice, benvenuto.
Buonasera,
del Corriere dello Sport. Corriere dello Sport, chiedo scusa. E chiaramente Corriere dello
Sport. Ma vorrei che qualcuno del Corriere della Sera si risentisse.
No, ma tra l'altro il Corriere dello Sport che leggo quotidianamente e quindi sono parecchio colpita, come sempre, dalle tue riflessioni, Alessandro. Io trovo molto interessante la riflessione che hai fatto proprio in merito all'avanzata dell'Arabia Saudita e un metodo che hai proposto, un'idea che hai proposto per poter arginare questo fenomeno, in un certo qual modo difendere il calcio europeo. A te.
Sì, la riflessione è semplicemente questa. Noi siamo in presenza di un fenomeno abbastanza inatteso e abbastanza nuovo, anzi del tutto nuovo. Cioè uno Stato sovrano che sembra avere deciso di investire ingenti capitali, e quando si parla dell'Arabia Saudita parliamo veramente di capitali ingenti, perché il fondo sovrano dell'Arabia Saudita è il secondo maggiore al mondo, perché convoglia tutti i proventi delle risorse petrolifere degli ultimi decenni.
Sì.
e non soltanto è gigantesco, ma è nelle mani di un'unica famiglia, che è la famiglia reale saudita. Quindi diciamo c'è un progetto molto preciso che va oltre il calcio, che è quello di trasformare l'Arabia Saudita in un paese diciamo interconnesso con tutto il resto del mondo. Sono investimenti colossali, il calcio è entrato in quest'orbita. Ora la novità qual è? Che i sauditi non acquistano squadre, club europei, l'hanno fatto in un caso nella Premier League con il Newcastle, ma ora hanno deciso di fare il loro campionato e quindi acquistare, come stiamo vedendo, giocatori offrendo delle cifre che francamente sono inavvicinabili per qualsiasi club europeo, anche per i più ricchi. Quindi è chiaro che un calciatore che viene approcciato con un'offerta, prendiamo il caso per esempio l'ultimo che a me è veramente sorpreso, Koulibaly, 30 milioni all'anno per 3 anni, insomma, sfido chiunque a dire no a un'offerta del genere, soprattutto se sono giocatori di 30 anni, insomma, chiaramente sono occasioni imperdibili. Quindi che cosa succede? Se estendiamo questo processo, se pensiamo che l'Arabia Saudita, come si dice, come alcuni media anche arabi suggeriscono, potrebbe investire nel calcio 20 miliardi, che è una cifra da capogiro perché equivale all'intero fatturato di tutto il calcio europeo aggregato in anno, questo è un fenomeno diverso, perché non si tratta più di investire nel calcio europeo di un calcio, di un movimento che rimane radicato in Europa, ma significa portare gli asset del calcio europeo in un altro campionato. E 20 miliardi, se fosse vera questa cifra, ma anche solo una frazione di essa, anche una piccola frazione, sarebbe una cifra colossale. E cosa succederebbe se il calcio europeo fosse svuotato completamente dei suoi campioni, perché tutto a un certo punto, perché si creasse un mercato parallelo con cifre completamente impareggiabili? Perché bisogna capire una cosa: le cifre e le risorse che vengono dall'Arabia Saudita non sono risorse che vengono dall'economia di mercato. Un club europeo è una società che ha costi e ricavi, quindi poi deve ovviamente a degli azionisti che investono dei capitali che cercano in molti casi un ritorno finanziario, giustamente come avviene nell'economia di mercato. E qui invece siamo in un'economia non di mercato, perché l'Arabia Saudita non è un'economia di mercato, è un'economia controllata da un governo, certo. Questo governo è l'espressione di una famiglia, e quindi fondamentalmente stiamo parlando di una cosa diversa, cioè proprio di realtà diverse. Allora la mia domanda che pongo, e che ovviamente non ha risposta perché è una riflessione aperta, è questa: che cosa intendono fare gli organi del calcio europeo per difendersi da una minaccia di questo tipo? Perché quando ci fu la Superlega, che in qualche modo peraltro era un fenomeno endogeno al calcio europeo, cioè non è che la Superlega minacciava di portare via i campionati, certo poteva potenzialmente danneggiarli, però sì. Era un progetto che si proponeva di creare un gruppo di interesse alternativo al gruppo di potere dell'UEFA, quindi sempre di un fenomeno comunque confinato all'Europa di trattare. Qui si parla di un'altra cosa, di un qualcosa che nasce e sorge fuori dai confini europei. Allora, siccome il calcio europeo c'è 100 anni di storia, siccome ci sono tradizioni, siccome ci sono diciamo, storie, c'è una storia, c'è un movimento che comunque parliamo di un'industria appunto da 20 miliardi all'anno con tutto l'indotto che comporta. E quindi probabilmente forse non sono neanche soltanto gli organi del calcio a dover intervenire, ma che cosa pensano di fare i governi? Perché quando ci fu la Superlega intervennero i governi europei, in particolare il governo inglese si mobilitò immediatamente e ordinò garbatamente ai club inglesi che avevano aderito di uscire, e questo accadde in 24 ore. Allora, siccome la politica dell'Unione Europea è una politica che mira a tutelare il consumatore, e siccome qui non è il consumatore del calcio europeo qui è minacciato in qualche modo, allora c'è qualche idea di erigere barriere all'entrata? Perché nei mercati, quando per esempio un concorrente europeo, un concorrente extraeuropeo vuole acquisire un'azienda europea, per esempio un'azienda italiana, c'è un meccanismo che si chiama Golden Power, che consente al governo di bloccare l'acquisizione. Quando ci sono questioni che riguardano la sicurezza nazionale, per esempio asset militari, è iniziata questa cosa con gli asset militari, poi è stata estesa alle aziende che hanno un particolare contenuto tecnologico che viene considerato strategico e che quindi merita di essere difeso da acquisizioni esterne. Ora, nessuno dice che il calcio sia un asset tecnologico, né strategico per la sicurezza nazionale, ci mancherebbe, però è un...
Produce introiti, però, introiti importanti.
Sì, produce introiti importanti e soprattutto ha una funzione sociale, perché comunque è un intrattenimento popolarissimo, e si è sempre parlato della valvola di sfogo, un fenomeno sociale di massa molto importante, molto delicato, e i governi sono sempre stati molto attenti ai fenomeni sociali, perché poi dopo, diciamo, le modifiche che possono intervenire a livello di mercato possono riverberarsi sulle strutture sociali. Allora io credo che sarebbe il caso di cominciare a fare una riflessione anche a livello politico, geopolitico.
Era l'idea che avevi proposto per poter almeno arginare questo fenomeno?
Ah, non lo so, questo, diciamo, le politiche possono essere varie, però penso ad esempio a bloccare per esempio la possibilità per alcuni giocatori che in presenza di certi meccanismi di giocare in nazionale, di giocare in mondiali, non lo so, sono tutte idee che magari possono sembrare balzane e possono esserlo, però io credo che al di là delle specifiche misure che poi possono essere trovate in qualche modo, comunque il problema vada posto, perché mi pare che in questo momento nessuno se lo stia ponendo.
Ma
quindi se non cominciamo...
Tra l'altro mi ha colpito molto, e ti chiedo scusa per averti interrotto, diciamo la dichiarazione di Ceferin, che dice testualmente, leggo: non ho paura per i grandi colpi dei club sauditi, penso che sia principalmente un errore per l'Arabia Saudita il sistema di acquisto dei giocatori che hanno quasi concluso la carriera, non è un modello che permette di sviluppare il calcio, ma in realtà l'Arabia Saudita sta andando su calciatori anche giovani o all'apice della propria carriera e non ancora in parabola discendente. Quindi Ceferin, la UEFA, la FIFA hanno capito che si trovano di fronte ad un cambiamento epocale del calcio, che non si tratta di una Cina 2, diciamo.
Ecco, questo credo che questo tema che tu sollevi è molto importante, e credo che sia esattamente il problema. Cioè, qui non siamo in presenza del capriccio di uno sceicco. Quando hanno comprato Cristiano Ronaldo per una cifra, offrendogli cifre veramente inimmaginabili per il calcio europeo, e si era pensato al capriccio dello sceicco che voleva il giocatore più forte del mondo nel suo campionato, e si era detto Ronaldo, che certo con la sua storia, con la sua carriera, che va a giocare nel campionato saudita. Qui ora si è verificato che PIF, che è il fondo sovrano saudita, ha acquisito i 4 maggiori club sauditi, e che intende gestire, siccome si parla anche di una privatizzazione di PIF, non so quanto reale e quanto invece di facciata, però questo è un tema che, diciamo, poi può anche interessare poco, però adesso non c'è soltanto la volontà di fare un campionato per un divertimento personale di qualcuno, ma proprio di fare un modello di business, fare un campionato che poi possa essere venduto all'estero. Vi do per esempio questo esempio: quando Ronaldo è andato alla squadra che non riesco nemmeno a pronunciare il nome, mi sfugge sempre, al Nasri, mi pare.
Esatto, sì.
I follower di questa squadra, che erano poche centinaia di migliaia, sono improvvisamente schizzati a 15 milioni, subito così. Questo perché ovviamente la popolarità di Ronaldo, un calciatore che ha 4, cioè la persona al mondo che ha il numero di follower sui social più elevato, e va bene. Ma non soltanto questo, ma i diritti televisivi del campionato saudita, è una cosa che sembrava veramente incredibile, sono stati immediatamente venduti in 39 paesi. Quindi l'idea non è quella soltanto di dire mi prendo il miglior calciatore al mondo e me lo faccio giocare sotto casa perché ho i soldi e posso farlo. No, l'idea è quella di costruire un entertainment, un campionato che sia il più ricco del mondo, il più bello del mondo, e che oggi può sembrare un'idea un po' velleitaria, però le cifre in gioco impongono cautela, impongono di prendere questa minaccia, perché secondo me è una minaccia per la qualità del calcio europeo, per quello che il calcio europeo ha costruito in questi decenni, di prenderla assolutamente sul serio. Quindi credo che la questione non interessi soltanto la stampa o nemmeno penso soltanto gli organi del calcio, che pure devono studiare qualche soluzione, magari proporla anche ai governi, ma credo che sia un tema politico che vada che vada posto ai massimi livelli con molta attenzione.
Si è proprio tenuto ieri il convegno, sono state prese delle decisioni dal Viminale in merito alla lotta all'antisemitismo nel calcio. Speriamo che si possano accendere i riflettori anche su quest'altro aspetto, anche perché poi magari non vorrei che ci si svegliasse tra virgolette un po' troppo tardi, però questo è un po' la sensazione di tanti dei nostri ascoltatori da casa. Io giro veramente la riflessione di uno di loro che dice: ma non è che la FIFA è connivente ed è per questo è silente e non sta reagendo a questa trasformazione del calcio?
Ma allora qui c'è da fare un discorso. Quando si parla di FIFA, UEFA, bisogna sempre capire che poi sono organizzazioni che in passato sono sempre state anche molto sensibili al business, al business trainato, sì, dagli investimenti, chiamiamoli investimenti faraonici. È il mondiale appena disputato in Qatar, diciamo che ha fatto un pochino storcere il naso a tutti, perché si è fatto un mondiale a novembre, si sono interrotti i campionati, insomma, è stata una cosa proprio in linea con la tradizione del calcio mondiale. Ora si parla appunto di un potenziale di una potenziale richiesta dell'Arabia Saudita di ospitare i mondiali tra 8 anni.
Sì.
Quindi è chiaro che gli organi di governo del calcio mondiale ed europeo sono un po' tra l'inquilino e il martello. Da un lato devono preservare ovviamente l'integrità dello spettacolo, dall'altro ci sono dei signori che mettono sul tavolo cifre inimmaginabili anche per loro, e quindi sai, un certo conflitto di interesse mi sembra di intravederlo.
Di coglierlo, certo. Alessandro, noi ti ringraziamo davvero per questa tua lezione di economia applicata allo sport, grazie davvero.
Grazie a voi, buona serata e buon lavoro.
Ti leggiamo sul Corriere dello Sport, ovviamente.
Ah,
grazie ad Alessandro Giudice. Noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990, perché ora torniamo a parlare di Napoli subito dopo la di pubblicità, tra poco.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Le 20:48, siamo pronti per vivere insieme gli ultimi 15 minuti di Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Chi vi parla? Emanuela Castelli, ringraziamo Vincenzo Russo in regia e andiamo subito al telefono dal responsabile della stampa a Di Maro, Diego De Carli. Benvenuto, anzi bentornato su Marte.
Grazie Emanuela, una buona serata, un saluto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
Allora Diego, io da qui non te ne faccio andare se non ci lasci uno scoop, cioè io voglio sapere tutto il possibile, anche l'impossibile, sul ritiro che starete organizzando in maniera veramente attentissima come sempre.
Allora, tieni presente Emanuela che organizzare un ritiro è un'operazione, come dicono gli inglesi, è un termine che qualche anno fa andava molto di moda, work in progress, nel senso che fino all'arrivo della squadra ci possono essere delle modifiche, e anche quando arriva la squadra ci possono essere delle modifiche, perché chiaramente noi siamo a servizio della società sportiva Calcio Napoli, che viene a Di Maro non in vacanza ma per lavorare. È l'inizio del lavoro della nuova stagione e quindi è basilare che questo lavoro, questa preparazione si svolga al meglio, perché una volta che qui si lavora bene, poi questo lavoro si porta avanti per tutta la stagione. L'abbiamo visto in tutti gli anni, ormai sono 13 anni che il Napoli viene a Di Maro, anche se ormai sono 40 che a momenti che viene in Trentino, l'abbiamo visto nelle ultime stagioni. Infatti in queste stagioni c'è stato un escalation, no? Anche dal punto di vista dei risultati, sì, del Napoli.
Eh sì, un'escalation vera, quindi diciamo che Di Maro e il Trentino ci portano abbastanza bene come squadra, e anche
detto
a noi
da una
stampa
napoletana, questo ha un valore assoluto, è meglio della certificazione di un notaio.
E direi sì che è il timbro proprio finale e definitivo, quindi
esatto.
No, davvero, tra l'altro io ho avuto il piacere insomma di esserci a Di Maro per tanti ritiri, tanti anni, e devo dire un'organizzazione impeccabile, ma il Napoli arriverà il 14, andrà via il 20, 25, esatto. Non si hanno ancora notizie, so che non sei tu diciamo il riferimento da questo punto di vista, però io provo a scorgere, diciamo a cogliere qualche indiscrezione. Non si hanno ancora notizie della campagna abbonamenti e del Napoli, è possibile che vengano date durante il ritiro via Di Maro?
Ma è successo in passato che durante il ritiro venivano date le indicazioni. Adesso tieni presente che c'è un aspetto che nessuno considera, che tutto questo è legato in qualche maniera, anzi in maniera diretta, all'inizio del campionato. Quindi è chiaro che la società comincerà a mettere in vendita gli abbonamenti e tutte le operatività legate allo stadio un certo numero di giorni, di settimane prima dell'inizio del campionato. Quindi diciamo che in questo momento la situazione è un po' forse prematura, no? Siamo un po' lontani, stiamo ancora ragionando con respiro. Le date del campionato le sapremo il 4, il 6 di luglio, se non sbaglio, sì. Quindi qualche giorno prima dell'arrivo del Napoli. Possiamo dire, allora, innanzitutto partiamo dalla parte tecnica. Lo stadio in condizioni meravigliose, il tappeto erboso potrebbe ospitare domani la finale di Champions League. È in condizioni veramente meravigliose, quindi in condizioni ideali per consentire all'allenatore Garcia e alla squadra di allenarsi nel migliore dei modi. Posso dire che verranno aggiunti dei posti alle tribune proprio per consentire ai tifosi di festeggiare in maniera adeguata questo scudetto, perché ovviamente ci aspettiamo un numero di presenze superiori rispetto al passato e ne abbiamo anche la conferma. Ci sono ancora posti disponibili negli hotel, anche se lentamente si stanno esaurendo. La grande novità è quella che gli eventi non saranno ospitati più in Piazza Madonna della Pace, esatto, che ormai da 13 anni era il punto di riferimento, ma verranno spostati, tu sei stata a Di Maro, quindi sì, Visivamente ce l'hai presente, in quel campetto da calcio che diventava parcheggio, posto subito dopo la chiesa, andando verso la discesa dello stadio, perché certo, è uno spazio più ampio e quindi consente dal punto di vista della sicurezza maggiore tranquillità.
Eh sì, accoglie anche un bacino d'utenza maggiore, in effetti.
Esatto, esatto. Sì. E su questo tema è intervenuto direttamente il questore di Trento, dottor Improta, che tra l'altro, come testimonia il cognome napoletano, che si è prodigato e si è prestato a dare dei suggerimenti preziosi proprio per garantire la totale tranquillità ai tifosi. L'altra vera notizia, e abbiamo preso spunto proprio da Napoli, dal lungomare Caracciolo, sarà la pedonalizzazione del centro storico di Di Maro. Già oggi l'80% dei tifosi scendeva allo stadio a piedi, e però adesso verrà istituzionalizzato, quindi per non disturbare anche le serate dedicate alla squadra e agli eventi collaterali ospitati proprio nella zona.
Immagino, io quest'anno non verrò, ma immagino una Di Maro.
Questo non è bello, te lo dico subito.
Devo rimanere in radio, però mi collegherò continuamente con te, te lo dico, sarò una stalker, diciamo.
Perché
veramente immagino una Di Maro azzurrissima, l'accoglienza lì in Trentino è sempre straordinaria, non lo dico per piaggeria, ma perché sul serio, o per condiscendenza, ma perché sul serio è così. Un'ultima domanda e poi ti lascio andare, Diego. Io vorrei sapere, ma ci sono novità in merito alla presentazione delle maglie della prossima stagione?
Questa è una scelta che ovviamente compete alla società. Se tu ricordi, in passato a Di Maro sono state presentate delle maglie, però questa è una scelta di marketing della società che ovviamente è legata a una serie di fattori differenti, quindi ovviamente per noi sarebbe interessante poter dire sarà presentata ufficialmente la maglia di Maro Folgarida, però ripeto, questo non è una cosa che ci compete direttamente. Posso dire invece per tutti i tifosi che nell'antistadio ci sarà una grande padiglione del Calcio Napoli, e dentro avrà 20 metri di lunghezza, e dentro questo padiglione ci sarà anche la coppa dello scudetto, quindi ci sarà la possibilità per tutti i tifosi di potersi fotografare con la coppa. Credo che questo sia un regalo fantastico, perché ovviamente gli addetti ai lavori e alcuni personaggi che ruotano attorno a Napoli hanno avuto la possibilità, la fortuna di avvicinarsi alla Coppa, ma la gran parte dei tifosi no. Questo è un regalo che noi ben volentieri facciamo ai nostri amici partenopei, e ci saranno come sempre anche gli autografi fine allenamenti. Quindi diciamo che il contatto tra la squadra e i tifosi, che è la cosa che a noi interessa di più, è garantito al 100%.
Che meraviglia, aspettatemi per un fine settimana, che ti devo dire.
Devi salire, appunto. Ormai c'è il Frecciarossa o Italo che fa il collegamento diretto Napoli-Trento, in un attimo arrivi a Trento e poi ti veniamo a prendere, guarda.
Ma guarda, allora sto già là, preparatemi qualche formaggio e qualche grappa, perché veramente non so resistere. Ti ringraziamo Diego De Carli, responsabile stampa di Dimaro.
Un saluto a tutti le nostre amiche e i nostri amici, ragazzi, vi aspetto a Dimaro Folgarida, 14-25 luglio.
Grazie Diego. Nel frattempo noi abbiamo da qualche istante un altro ospite, il nostro ultimo ospite per oggi, Ruben Buriani, direttore sportivo ed ex centrocampista del Napoli stagione 85-86. Bentornato direttore.
Grazie a voi per l'invito, come sempre siete sempre gentili, grazie.
Lei è gentilissimo, la ringraziamo e soprattutto mi scuso per l'attesa. Io direttore con lei volevo parlare un poco di questo Napoli che si sta costruendo, ovviamente che inizierà a costruirsi già a partire dai prossimi giorni, quando l'addio di Kim potrebbe diventare ufficiale e insomma entreranno nelle casse del Napoli circa 60 milioni di euro.
Certo che è una grossa perdita per Kim, sicuramente, come è stato per Koulibaly l'anno prima, però come sempre De Laurentiis e i suoi uomini riescono sempre a trovare giocatori importanti per risolvere questo problema. Da un lato dispiace, ma da un altro lato si vede che il nostro calcio è diventato importante e tutti vengono a tingere al nostro campionato. Però credo che comunque un giocatore importante come Kim vada sostituito, perché il Napoli ha bisogno di un giocatore così, e anche perché bisogna difendere questo campionato, bisogna essere in Champions League in maniera ottimale, come lo è stato diciamo sino così alla semifinale, e che noi ci siamo tutti. Poi io ripeto che saranno i dirigenti, allenatore e tutti a scegliere poi il sostituto se Kim andrà veramente via.
Per un giocatore che parte, appunto Kim, che è particolarmente indiziato, il primo probabilmente a lasciare il Napoli, ovviamente però aspettiamo sempre le ufficialità, perché per ora siamo in una fase ancora non ufficiale, però dico, per un giocatore che probabilmente, con ogni probabilità, partirà, c'è un giocatore che è in dubbio ed è Victor Osimhen. C'è il nostro amico Antonio da casa che dice: per quanto riguarda Osimhen, penso che rimarrà con il prolungamento del contratto e l'aumento di l'ingaggio. Secondo lei è un'ipotesi percorribile? Si farà questo prolungamento del contratto del nigeriano?
Ma guardi, per fare tutto ciò bisogna essere in tre: società, giocatori, altra società che vuole acquisire il giocatore stesso. Perciò questo dipende anche dalla volontà del ragazzo. Abbiamo visto un esempio di questo lampante in questi giorni, Tonali al Milan, che si era decurtato lo stipendio, poi di venire lì arriva un'offerta interessantissima ed ecco che Tonali sparisce dal nostro campionato. Osimhen sicuramente è un giocatore appetibile non solo a livello italiano ma addirittura soprattutto a livello europeo. È chiaro che gli occhi sono puntati su di lui e a certe cifre diventa tutto più difficile, perché comunque c'è la volontà del ragazzo, ci sono i procuratori che spingono, c'è tutto un insieme di cose. Beh, è chiaro che giocare nel Napoli che fa la Champions League e sarebbe ottimale per lui, come per le altre squadre che potrebbero prenderlo, ma lui sicuramente vuole fare la Champions League perché credo che sia una finestra importante, ecco. Perciò c'è da attendere, ecco. Certo che di fronte a queste cifre è difficile anche dire no, ecco, perché comunque È così, è un mercato e come tale va preso e va considerato.
Direttore, un'ultima domanda per lei, perché siamo proprio a ridosso della chiusura. Il valore della rosa del Napoli, ovviamente parliamo dei valori Transfermarkt, si posiziona al 10° posto nel mondo tra le prime 35 squadre del mondo, 640,5 milioni di euro, un incremento di ben 175 milioni rispetto allo scorso anno. Chiaramente questo è il frutto del lavoro di Giuntoli e del suo staff, ma si può davvero fare a meno del direttore sportivo e continuare con lo staff, per quanto estremamente competente e importante, quello del Napoli, o la figura del direttore sportivo dà qualcosa in più alla società sportiva?
Beh, credo che Giuntoli abbia fatto benissimo ed è sotto gli occhi di tutti. In questo momento in Italia il direttore sportivo è andato un po' a semare, perché cosa vuole, con l'arrivo dei procuratori che sistematicamente saltano il direttore sportivo per andare dai presidenti, è venuto un po' mai chiaro. È chiaro che il Napoli in questo momento, mancando Giuntoli, il calcio non è che termini perché non ci sia più lui. Sicuramente De Laurentiis è un uomo attento e intelligente, perciò avrà già pensato anche alla squadra, voglio dire, di dirigenti senza di lui, perciò sicuramente ha fatto bene, ma il calcio non finisce senza Giuntoli, senza Gagliani, per dire, senza Barotti, insomma i sostituti ci sono, ecco. È chiaro che Giuntoli ha fatto un plauso per quello che ha fatto in questi anni insieme a tutti i dirigenti e insieme a tutti i suoi collaboratori, che leggo che tanti rimangono comunque a Napoli, perciò la strada è stata spianata e credo anche sia opportuno comunque che questa figura venga ripensata da una persona di fiducia del Presidente.
Secondo lei alla fine il Napoli riuscirà a mantenere mantenendo insomma l'ossatura della squadra, riuscirà davvero nell'impresa quasi titanica di mantenersi estremamente competitivo anche qualora dovesse perdere Victor Osimhen? Le giro una domanda di un nostro ascoltatore, chiaramente.
Sì, beh, è chiaro che trovare uno come Osimhen non è semplice, e sicuramente ci sarà da osservare, da guardare, sicuramente avranno anche profili se non uguali ma simili, ecco, perché comunque, come dicevo prima, trattenere un giocatore a certi livelli, a certe cifre, diventa difficile per tutti. Abbiamo visto Gundogan, vincitore della Champions League, vincitore del campionato inglese, prendere un'altra strada e andare a Barcellona. Perciò qui bisogna essere abituati a queste situazioni, e credo che Napoli sicuramente sarà all'altezza di poter essere in qualsiasi momento pronto, se Osimhen dovesse prendere un'altra strada. Come dicevo poc'anzi, però trovare uno come lui non è semplice.
Difficilissimo, certo. Si parla di David, di Højlund, insomma sono sicuramente profili molto ma molto interessanti e di prospettiva. Ovviamente la domanda è sempre la stessa, quella che poi ci ponevamo anche l'anno scorso con Kim e Kvaratskhelia: saranno pronti al grande palcoscenico del Napoli? L'anno scorso però insomma abbiamo visto che anche calciatori poco conosciuti, almeno poco conosciuti in Europa, hanno fatto bene, quindi bisogna dare fiducia sicuramente.
Bisogna sperare e avere fiducia e pazienza, perché ogni campionato ha una storia diversa, sì. Ogni partita ha una storia diversa, perciò non bisogna avere fretta e mettere troppi freni, non mettere freni a nessuno, ma dare la speranza comunque chi arriva di potersi inserire bene e avere ottimismo, ecco. Ma questo fa parte di tutte le squadre, non solo del Napoli.
Oh, certo, sì.
Ma è chiaro che serve questo, insomma, per il calcio, ma non solo per il calcio, per tutto lo sport in generale, ecco.
Sì. Tra l'altro con il cambio allenatore insomma è prevedibile che si debbano anche conoscere tutti i soggetti della prossima stagione, quindi i calciatori che rimarranno, quelli che arriveranno e chiaramente anche il nuovo tecnico. La ringraziamo, direttore Buriani, per essere stato con noi su Marte.
Grazie a voi per l'invito, una buona serata e buon lavoro a tutti.
A lei,
grazie.
Buon lavoro, buona serata.
Arrivederla.
come auguro una buona serata a tutti i marziani che ci hanno seguito in questa lunga ora azzurra, che devo dire la verità per me è volata, cioè ho guardato l'orologio e mi sembra incredibile che siano le 21.05, quindi ho 5 minuti di ritardo. Vincenzo Russo mi bacchetterà, lo ringraziamo, ovviamente lo ringrazio, così mi accaparro un po' con una benevolenza e mi prendo un rimprovero minore. Da Emanuela Castagli è tutto, voi rimanete su Marte, l'appuntamento con lo sport è per domani 12.13, Forza Napoli sempre con Gianluca Gifuni, 13.14 Dario Sarnataro e poi la sera, dove vi aspetterò nuovamente dalle 20 alle 21 per Marte Sport Live, tiro al bersaglio, a domani.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.